Proseguiamo allora il nostro viaggio sulle lezioni di vita, lezioni di vita che diciamo leggete anche sul programma, lezioni è al plurale, vita invece è al singolare, perché le lezioni sono tante, sono moltissime. Le lezioni di vita che il Signore ci chiama ad imparare, non soltanto ad imparare ma anche a praticare. Invece la vita è una sola che viviamo, la viviamo qua giù, ma ha due esistenze. L'esistenza terrena, quella di qua giù, e poi quando questa esistenza terrena si conclude con la morte, inizia una seconda esistenza, perché la prima, anche se finisce con la morte, non annulla e non vanifica la seconda esistenza, che è quella ultraterrena. E credo che queste lezioni di vita che stiamo in questo periodo imparando, e non soltanto imparando intellettualmente, ma anche a vivere nella pratica di ogni giorno, hanno grande valore per la vita di qua giù, nella prima esistenza, e hanno anche valore nella vita di lassù, perché dalla risposta che tu dai alla parola del Signore poi dipende anche l'esistenza che diciamo oltre, ultraterrena, oltre questa vita. La lettura di oggi è su Luca capitolo 12 dal versetto 35 al versetto 48, trovate anche scritto sul programma, e ho chiesto gentilmente a Mariana di venire qui davanti e di leggere questo testo. Allora ripeto, Luca capitolo 12 dal versetto 35 al versetto numero 48.
Parabola e avvertimento della seconda venuta del Cristo. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. I due servi. Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dare loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone, al suo arrivo, troverà intento a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di percosse, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà.
Grazie. Il tema di oggi è nell'attesa, ecco, durante l'attesa, questa attesa per la seconda venuta del nostro Signore. Il Signore stesso ci chiama ad amministrare fedelmente i suoi beni, i suoi doni, ad essere dei fedeli amministratori della sua molteplice grazia, dirà poi l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola. Però questo testo di Luca, se volessimo fare una, diciamo, una sinossi, una lettura comparata di questo testo, è presente anche nel Vangelo secondo Matteo. Infatti al capitolo 24, dal versetto 45 al versetto 51, per risparmiare un po' di tempo non lo leggiamo, ma lo leggerete poi a casa vostra. Ecco, l'Evangelista Matteo riporta la stessa, diciamo, la stessa parabola, oppure le due brevi parabole che Luca riporta qui, qui degli amministratori. Ma anche Marco, al capitolo 13, dal versetto 32 al versetto 37, con altri termini e con altre varianti, riporta lo stesso testo che abbiamo letto questa mattina. Ecco, vedo che alcuni stanno prendendo delle note, allora ripeto, i testi paralleli al testo di questa mattina di Luca capitolo 12 e Matteo 24, 45 e 51 e Marco capitolo 13 dal versetto 32 al versetto numero 37. Se, diciamo, la cosa può interessarvi per ulteriori approfondimenti, potete per esempio su una pagina di un quaderno, ecco, trascrivere i tre testi e metterli in colonne, uno a fianco all'altro, e poi sottolineare le varianti, sottolineare, diciamo, i termini, perché un evangelista usa altri termini e non un altro evangelista. E questo poi, mettendo insieme, voi riuscirete ad avere un, diciamo, un quadro molto ampio e completo e anche un notevole arricchimento. E questo mi pare molto importante da sottolineare. Nelle parabole del, diciamo, dell'evangelista Luca, come pure in altri evangelisti, abbiamo un'altra caratteristica delle parabole, non so se l'ho sottolineato altre volte, cioè che l'evangelista mette in bocca ai personaggi delle parabole, diciamo, un monologo, e difatti noi l'abbiamo letto, che avanti approfondiremo, il monologo di questo amministratore malvagio che dice in cuor suo, non lo dice apertamente, ma lo dice in cuor suo, cioè ripete a se stesso, come se parlasse a se stesso, con se stesso, questo monologo, il padrone ritarda e quindi eccetera eccetera. Voi trovate poi un monologo anche di questo tipo nelle altre parabole, per esempio il figlio prodigo, che dice a se stesso, al capitolo 15, dice: ecco, io l'ho combinata grossa perché ho abbandonato la casa di mio padre e sto perdendo il mio tempo e seguendo, diciamo, l'egoismo, il peccato, la corruzione, l'immoralità e tutte le conseguenze della sua ribellione. Poi c'è un altro monologo dell'amministratore infedele, vi ricordate, dice, quando si vede licenziato dal suo padrone, dice: io non sono buono a zaffare, non sono buono a fare altri mestieri, ecco, farò questo, e parla, diciamo, con se stesso. E ci sono ancora altri dialoghi con se stessi, e qui abbiamo anche quest'altra caratteristica nel testo che abbiamo letto, questo monologo che vedremo più avanti. I versetti di Luca che abbiamo letto formano una raccolta di ammonimenti, esortazioni, breve parabole, immagini che vanno sotto il tema della venuta di Gesù come figlio dell'uomo, oppure le parabole o le brevi parabole della parusia del Signore Gesù, della sua venuta, oppure le parabole della vigilanza durante l'attesa. Questo sguardo sul futuro e poi anche sul comportamento, diciamo, di conseguenza da assumere nel presente, si legano ai versetti precedenti. Allora qui avete la necessità di leggere anche tutto il capitolo 12. E qui l'attenzione è sul regno futuro e sul tesoro nei cieli. Ecco, trovate qui queste parabole della parusia e trovate anche queste caratteristiche. Lo schema, credo che lo schema sia anche molto, molto semplice, ci sono tre sezioni nel nostro passo. I versetti 25 a 40 concerne la vigilanza, il vegliare durante l'attesa e l'incertezza del momento, dell'ora precisa del ritorno del Signore Gesù. Questo è sottolineato al versetto numero 40. La seconda parte, da 41 a 46, qui è introdotto l'altro argomento dalla domanda dell'Apostolo Pietro, che Gesù risponde indirettamente con la parabola dell'amministratore fedele e saggio. E poi l'ultima parte del testo, versetto 47 e 48, ecco, viene descritta la responsabilità, i gradi della responsabilità, il privilegio e poi anche il giudizio proporzionato alle responsabilità. Come vedete abbiamo un primo allora imperativo. Come comincia il versetto numero 35? Ecco, avere i lombi cinti. Questo ricordate nell'Antico Testamento l'esperienza vissuta dal popolo di Dio quando fu liberato dalla schiavitù d'Egitto, fu liberato dalla casa di schiavitù, come è definito più tardi nel libro di Esodo, per poi andare, ecco, in pellegrinaggio e occupare la terra promessa che il Signore aveva promesso da, diciamo, ai patriarchi anche. Quindi i lombi cinti nel contesto anche del capitolo 12 è la fede in Dio. Se voi leggete il capitolo 12 precedente al capitolo, diciamo, i versetti precedenti al versetti 35 a 48, voi trovate qui i lombi cinti, e questo stiamo spiegando, cioè la fede in Dio, la confessione del figlio dell'uomo, chi mi confesserà davanti all'uomo io lo confesserò e lo riconoscerò davanti al Padre mio, guardarsi dall'ipocrisia dei farisei, guardarsi dall'avarizia, vincere l'ansia e le sollecitudini, farsi un tesoro nei cieli. Voi trovate tutti questi argomenti nel capitolo 12 fino al versetto numero 34. E poi, ecco, il Signore Gesù inizia con questo imperativo, quello di cingere i lombi e avere la lampada accesa. Così avere i fianchi cinti e la lampada accesa vogliono dire sapere, discernere l'ora e il tempo in cui si vive. Perché, come sapete, Gesù è come se dicesse ai suoi discepoli: guardate che io sto andando via e vi lascio una eredità spirituale sul, diciamo, sul discepolato. Nei versetti precedenti che abbiamo fatto, diciamo, questo breve elenco, poi fissare l'attenzione, la concentrazione, tutta quanta l'energia sull'essenziale, sulle priorità del regno di Dio, liberarsi da ogni impaccio, da ogni impedimento e da ogni intralcio per essere dinamici, attivi, impegnati nelle responsabilità che il Signore ha affidato ai suoi discepoli, rinunciare a se stesso e far sì che Cristo cresca, il regno di Dio aumenti, il regno di Dio si allarghi e faccia delle conquiste, e poi accogliere la parola di Dio. non come un ospite, ma come padrone e signore che orienta e guida la nostra esistenza. Quindi l'orientamento è decisamente cristologico, al centro di tutto. Gesù è il futuro del discepolo, Gesù è il passato del suo discepolo, Gesù è il presente del suo discepolo. E questo discepolo vive il presente come un tempo di temporanea separazione dal suo maestro, ma amministrando i suoi beni e le sue proprietà con saggezza, prudenza e fedeltà. Ecco, questo mi pare molto importante nella breve introduzione che abbiamo fatto, giusto così succintamente introdurre, diciamo, il tutto. Ecco allora che il Signore Gesù, al versetto 35, inizia subito dicendo: cingete i vostri lombi, siano cinti le vostre reni, i vostri fianchi, dicono altre versioni. Perché dice così il Signore Gesù? Perché, diciamo, nei reni è definito il vigore fisico dell'uomo, la sua potenza, per esempio, creativa, il fatto di essere dinamico, ma nello stesso tempo, come dice anche il Signore al profeta Geremia, lui che conosce il cuore e che conosce anche i segreti del, diciamo, dei regni, che sono sinonimi di lombi. Quindi da una parte l'azione di chi è impegnato nella predicazione, chi è impegnato nel servire il Signore, e dall'altra parte anche il Signore, il Dio onnipotente, che ha il potere di indagare, di scrutare tutte le motivazioni segrete e la personalità nascosta e segreta nel profondo dell'intimità dell'essere umano. È lui che scruta attentamente i regni, là il deposito delle azioni, il deposito dei sentimenti, il deposito delle motivazioni e di tutto quanto noi facciamo per il Signore. Da che cosa è motivato? Da che cosa è motivata la nostra azione, la nostra testimonianza? Ecco, il Signore è in grado di leggere nelle profondità con gli occhiali speciali e specifici della sua onnipotenza. Là vede le motivazioni più profonde della tua vita, dei tuoi segreti, dei tuoi progetti e dei tuoi orientamenti. Ma sappiamo anche da altre scritture, sempre nella parola del Signore, che cingere le reni vuol dire prontezza. Se allora cingere i reni vuol dire prontezza, azione, accesa la lampada vuol dire vigilanza, vuol dire, diciamo, vivere alla luce del Signore. Ma abbiamo anche tre cose da sottolineare. Chi deve cingere i lombi? Diciamo, anticamente si prendeva la tunica, i vestiti che avevano erano fluttuanti, no? Quando si stava in casa, e poi quando si intraprendeva qualcosa si faceva. Sì, sì. Grazie. Sì, esatto, ecco, grazie. E qui abbiamo un'illustrazione, no? Di prendere i lembi della lunga tunica, dei vestiti che erano lunghi e fluttuanti, e poi venivano, diciamo, legati, venivano assicurati alla cintura. E chi faceva questo? Ricordate, l'abbiamo studiato?
Il soldato,
poi camminare, quindi l'atleta che deve correre, dice l'apostolo Paolo, no? Corre, ma con delle regole, poi deve cingere i lombi l'operaio che deve lavorare, dice l'apostolo Paolo a Timoteo, e poi il soldato. Quindi allora qui il discepolo di Cristo, che è, abbiamo detto, atleta, marciatore, colui che deve anche correre, dice appunto l'apostolo Pietro, che è versetto 13, cingete i lombi della vostra mente, e poi più sotto dice che voi siete pellegrini, impegnati nel pellegrinaggio, cioè camminare. Poi ancora abbiamo operaio, che per lavorare e fare dei lavori, l'agricoltore, dice l'apostolo Paolo, deve allora cingersi i lombi e lavorare, e poi avere anche a fianco, oltre a cingersi i lombi, avere anche la spada per combattere. Quindi allora abbiamo queste tre caratteristiche. Ecco perché il Signore Gesù dice: durante la mia attesa, allora badate, tutto quello che vi ho detto, no? È questo qui, atleta, cristiano, operaio e poi soldato. Ecco, questo è uno primo triangolo, se pensiamo, diciamo, accingersi le reni. Però abbiamo qui anche un altro, abbiamo altre cose. Accanto a cingersi le reni abbiamo, cosa dice Gesù ancora? Le lampade, le lampade accese. E anche qui il Signore parla ampiamente della lampada, oltre che la parola del Signore, dice il salmista, ai nostri piedi, per guidare i nostri piedi, la lampada significa anche la presenza viva di Dio, ma anche la presenza dell'uomo nella terra che vive. Per esempio ci sono, diciamo, nei libri sapienziali dei versetti che vanno in questo senso, quando dice: sei colui, dice il salmista, che fa risplendere la mia lampada, intesa come la sua vita, come la sua presenza nel mondo, in questa esistenza, in questa vita. Ma quando poi è accostata questa bellissima immagine al Signore, è la sua presenza viva nel suo popolo, nella vita, diciamo, dei credenti. E come è parlato qui della lampada, al plurale o al singolare? Al plurale. Come lombi al plurale, le reni, e nel nostro corpo abbiamo diversi organi che sono al plurale. Per esempio, gli occhi, due ne abbiamo, vero? Le orecchie, due polmoni. Leggevo tempo fa perché ci sono questi due organi, ed è interessante la spiegazione che viene data a livello scientifico, soprattutto dei reni, perché se uno non è in grado di fare la sua funzione, c'è l'altro che può benissimo sostituire l'altro e si può vivere, diciamo, di quest'opera di purificazione. Credo che il Signore è stato molto abbondante e generoso nel darci non un solo occhio, ma due occhi, non un solo orecchio, ma due orecchie, due piedi, due mani, per lavorare nel suo campo e anche, diciamo, nelle attività e nei mestieri di ogni giorno, per camminare tutto quanto. Ma ci sono anche altre lampade, ecco, che desidero sottolineare. Noi stiamo adesso percorrendo un po' le vie della Riforma, perché quest'anno risulta il 500° anno della Riforma, ecco, e quali sono? E ho notato, nella mia modesta ricerca, i vari simboli che stanno ad illustrare la Riforma. E sapete qual è il simbolo più frequente? È quello della lampada, esatto. Allora qui voi vedete le vostre lampade accese. Ricordate? La lampada della sola scrittura al centro, la lampada solo Cristo, la lampada solo Dio la gloria, la lampada solo grazia e la lampada della sola fede. Se queste lampade sono accese nella nostra vita, come dice il Signor Gesù, che sono accese e, diciamo, nella nostra vita di chiesa, nella nostra vita comunitaria, nel corso della nostra storia, ecco allora che, diciamo, l'opera di Dio, ecco il Dio, è ben annunciato, ben visibile nella nostra, diciamo, nella nostra testimonianza. Ma dato che la lampada al tempo di Gesù era una, non è una con una torcia elettrica come oggi, ecco, veniva messo dell'olio, sappiamo molto bene, e poi c'erano delle lampade con una, due, tre beccucci da cui uscivano le fiammelle, e che ardevano di cosa? Dell'olio. Questo sta a indicare che non soltanto la luce, ma anche l'ardore, il fervore, lo zelo, la passione che deve ardere come una fiaccola del risveglio, la fiaccola della riforma, la fiaccola continua che deve essere riformante, come dicevano appunto bambino, la Chiesa sempre in riforma. Quindi allora tenete bene in mente che noi siamo dotati di diciamo di lombi, di reni che devono essere ben cinti, pronti a pazienza, di nemici, pronti sempre per, diciamo, testimonianza. Bene, detto questo, abbiamo anche la descrizione poi degli amministratori, perché qui abbiamo due amministratori. Il primo amministratore, anche qui abbiamo ecco, l'aiuto dei testi, diciamo dei testi comparati, perché mentre Matteo dice che questo amministratore è malvagio, se voi leggete il testo, ecco, Luca dice che questo amministratore è infedele. Egli sarà annoverato tra gli infedeli, sarà trattato come un infedele. E l'evangelista Matteo invece dice che l'amministratore, il primo amministratore, questo è il secondo amministratore, diciamo in senso negativo, sarà annoverato tra gli ipocriti. Ecco, questa è la descrizione che viene fatta al secondo amministratore, che è definito malvagio, infedele e ipocrita, cioè colui che non tiene conto, diciamo, dei compiti che sono stati affidati dal Signore e che non vive secondo il mandato del Signore. La descrizione che viene fatta poi anche dal primo amministratore è quella di fedele, come detto, un altro triangolo, un amministratore fedele, un amministratore saggio e poi un amministratore terapeuta. Forse mi farà sorridere questo, ecco. Perché? Perché nel testo originale, quando è detto al versetto numero 42, è detto: il Signore disse: chi è dunque l'amministratore fedele e saggio che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la porzione di vivere. Il termine che viene usato qui è, dal dottor Luca, terapia. Mi sembra strano, no? Il termine nel testo originale che usa qui l'evangelista Luca è terapia. E noi sappiamo molto bene che l'evangelista Luca era un medico, infatti è solo lui che usa questo termine, terapia. Appunto dicevo che vi fa un po' sorridere, no? Che questo amministratore debba essere fedele, saggio e poi terapeuta, cioè quello che si prende cura, che a cura non soltanto, diciamo, del mandato che il Signore gli ha affidato, ecco, amministratore dei beni di Dio, amministratori dei carismi, amministratori dei doni che il Signore gli ha affidato, ma anche colui che fa della terapia, che fa della cura, che si prende cura, ecco, della sua Chiesa, di coloro che gli sono affidati, dei credenti che gli sono stati affidati. Questo mi pare molto importante da sottolineare. Non sembra un caso che l'Evangelista Luca usi questo termine terapia, quando si fa la cura, che si prende cura, è tutta una cura che, diciamo, sappiamo molto bene che cosa ci può essere dietro, no? Questa malattia, che può essere una malattia non soltanto fisica, ma come abbiamo ascoltato questa mattina da Anna, può essere anche, diciamo, dei momenti interiori, dei momenti dove c'è depressione, dove c'è scoraggiamento, dove c'è rilassatezza, dove c'è, diciamo, abbandono di se stesso, dove manca l'umiltà, dove manca l'amore e tutto quanto il resto. Ecco che qui c'è della terapia da fare. Questa terapia è sempre legata, appunto, alla, diciamo, alla parola del Signore. Quindi mi pare molto importante questo particolare che usa il dottor Luca, fedele al mandato che è stato affidato, fedele al Signore che lo ha chiamato per questo impegno come amministratore, e poi ancora saggio, essere saggio, come usare nella sua saggezza, nella sua sapienza questi doni affidati, e poi anche questo grado di responsabilità nella cura. Interessante notare che sia diciamo, Luca usa il termine per amministratore, il termine economo, interessante, ed è questo stesso termine che usa l'apostolo Paolo quando parla, appunto, degli apostoli, quando parla anche alle lettere pastorali, parla degli episcopi, cioè dei vescovi, e parla anche di altri impegnati nell'opera del Signore. Allora, come voi vedete, abbiamo qui, diciamo, da questo senso. Poi, ecco, un ultimo triangolo, prima di passare all'altro triangolo. Questo ultimo triangolo forse vi farà un po' sorridere, perché abbiamo Cristiano, poi abbiamo Gregorio e poi abbiamo Macario. Poi, forse vi state chiedendo, ma Davide sta uscendo da... No, questi sono dei termini usati nel testo. Cristiano sappiamo da cosa deriva, no? Da Cristo, vero? Lutto, il Messia, questo è il significato di Cristo. Cristiano è colui anche che è il discepolo di Cristo. Ma Gregorio e Macario che cosa c'entrano? Sì che c'entrano, perché nel testo, noi, quando Luca parla del versetto numero 37, abbiamo i due nomi. Beati, in greco vuol dire Macario, che è diventato un nome proprio di persona. Ricordate il grande comico Macario, si è definito il padre della comicità teatrale, televisiva e cinematografica. Lui si chiamava Macario, e Macario nel testo greco vuol dire beato. Macarioi, che vuol dire beati. Qui è al plurale, due volte al plurale è usato, e poi una terza volta anche al singolare. Poi abbiamo anche l'altro nome, beati quei servi, e qui per servi è diciamo, il termine è doulos, c'è un altro termine per servo, ma qui Luca, il dottor Luca, usa il termine doulos, al plurale, che il padrone, Kyrios, chi è Kyrios? Il Signore, troverà vigilanti, gregoruntas, da cui deriva il nome proprio di persona, di che è Gregorio. E Gregorio cosa vuol dire? Gregorio vuol dire colui che è sveglio, colui che vigila, colui che ha gli occhi ben aperti, colui che è guardingo. Quindi noi abbiamo tre nomi, ci chiamiamo cristiani, poi Gregorio e Macario. Senza volerlo, ecco, abbiamo tre nomi, cristiano, ma è probabile che tu sia cristiano, ma non Gregorio, vigilante, vegliante, durante questo periodo dell'attesa, addormentato. E dormire nel linguaggio biblico vuol dire vivere nella rilassatezza, vivere nel peccato, vivere nella insensibilità alle sollecitazioni di Dio e della sua parola e dello Spirito Santo, alle sollecitazioni che lo Spirito mette nel tuo cuore per vivere al servizio del Signore, anche al servizio della Chiesa, i talenti e i doni che il Signore ti ha affidato. Perché come ha capito bene l'Apostolo Pietro, che era presente quando ha fatto la domanda al Maestro, che ha detto: Signore, ma questo tu lo dici solo per noi, noi apostoli, conduttori, pastori, o lo dici a tutti? E poi nella sua epistola cosa scrive? Al capitolo 4, versetto 10, 9 e 10, quando dice: come amministratori, ecco il termine che usa qui, economo, vivete i doni che il Signore vi ha dato al servizio degli altri, non per uso egoistico come faceva l'amministratore malvagio e infedele, che faceva tutto un ragionamento suo particolare, ma al servizio della Chiesa. È là che devi vivere la tua vocazione. E ogni cristiano che è chiamato anche ad essere Gregorio è colui che ha ricevuto almeno un dono dal Signore. Carisma. Carisma che vuol dire grazia, anche dono che viene dalla grazia. Se il Signore ha usato per te la sola grazia e non sulla base dei meriti o dei condizionamenti, ma sola grazia, egli a questa grazia aggiunge ancora grazia, molteplice grazia, dice la Costituzione. Ti ha affidato almeno un dono, un carisma da vivere, che può essere quello pratico, che può essere quello della predicazione, che può essere quello del servizio. E difatti è presente anche qui il termine diacono, quando dice che Gesù si metterà a servire i suoi. Quindi è probabile che questa mattina il Signore voglia darti un severo ammonimento, cioè guarda che tu, oltre ad essere cristiano, ti chiami anche Gregorio, Gregorio, quello di vigilare, di vegliare molto attentamente. E poi abbiamo Macario, che è beato. Come svolgere dunque i doni e i ministeri che il Signore ti ha affidato? Con un viso giù, pesante, mamma, non tocca fare tutta questa cosa. Che cosa vuol dire beato? Beato che è presente nel discorso delle beatitudini sia dell'evangelista Luca che anche dell'evangelista Matteo. Vuol dire felice, felice, ma c'è un altro termine ancora molto più pregnante, nel senso biblico, benedetto. E quando voi il Signore vi dà nell'azione di vivere i doni nella tua Chiesa, nella nostra Chiesa, ma anche a servizio del mondo, a servizio della società, come vi sentite? Benedetti, ecco la ricompensa che si ha nel servire il Signore. La gioia di vedere altri raggiunti dalla parola di Dio, raggiunti dalla sola grazia, raggiunti dalla salvezza. la gioia di vedere i fratelli e le sorelle nel quale si vive crescere, ed essere felici nel Signore. Quindi molto importante allora questo che abbiamo letto. Il tempo scorre velocemente e quindi adesso accingiamo a questo ultimo, quest'ultima illustrazione. Come vedete, forse qui ci vuole qualcuno che riesca a interpretare tutti questi triangoli. Sono tre triangoli. Il primo è questo qui, l'esempio del maestro, che noi abbiamo nel testo che abbiamo letto. Cosa fa il maestro? Cosa ha fatto il maestro nella sua prima venuta? Nella umiliazione, no? Nel suo ministero terreno. Egli si è chinato, ha preso un asciugatoio, l'ha messo ai fianchi, poi si è piegato davanti ai suoi discepoli. Cosa ha fatto? Li ha serviti. Abbiamo qui tre gesti che il Signore lascia ai suoi discepoli, che sono questi dell'esempio, l'esempio del maestro. Egli si cinge, abbiamo detto prima che cingersi i lombi vuol dire appunto prontezza, azione, e quindi pronti al lavoro. Poi cosa fa? Fa sedere i suoi discepoli. Poi cosa fa? Egli serve. E il termine che usa qui l'Evangelista Luca viene da diaconia, diacono. Questo è l'esempio che il maestro ha dato. Bene, sulla base di questo, allora qui abbiamo due attitudini dei due amministratori. La prima attitudine è questa qui, l'amministratore che abbiamo detto fedele, saggio, e poi anche, abbiamo detto, terapeuta, insomma, ecco, è colui che si prende cura. Che cosa fa questo primo amministratore? Il compito che gli è stato affidato lo ha onorato. Che può essere, abbiamo detto, qualsiasi compito, quello di amministrare i beni del Signore, i beni materiali e i beni spirituali, la tua vita per esempio, il tuo tempo, il tuo denaro, la tua professione, lo studio, eccetera eccetera. Questi sono beni che il Signore ti ha dato. Nel corso della storia della Chiesa è presentato anche qui, no? Quello di Pietro Valdo e Francesco d'Assisi, ecco, risolto il problema di vendere il tutto e darlo ai poveri. Ma i riformatori, Lutero e Calvino, soprattutto Calvino, allora riscoprirono, ecco, nella sua scrittura, che questi sono beni e sono doni del Signore, che il Signore ti ha affidato, e che vanno amministrati per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno. E Lutero diceva che il contadino che sta zappando il terreno rende il culto a Dio come il predicatore nella chiesa predica il Vangelo e la parola di Dio. Allora voi trovate qui uno scombussolamento e un ribaltamento un po' di tutte le cose. Quindi attenti a come ci rapportiamo, a come ci avviciniamo a questi doni che sono del Signore. Che possono essere i tuoi beni, il conto in banca, il tuo lavoro, piccolo o grande. Sei un amministratore, sei un economo che il Signore vuole nel suo regno. Ma questo regno, come dice appunto la frase, il regno di Dio, non è il nostro regno. I beni che noi amministriamo non sono nostri, non siamo padroni, non siamo neanche usufruttuari. Era questo il ragionamento che faceva l'amministratore malvagio. Questo. Il Signore tarda, come se il Signore fosse alle sue comodità. Cioè, tornare quando stabiliscono. No, è il Signore che stabilisce quando vuole tornare.
Poi abbiamo l'arrivo inaspettato e il benvenuto del padrone. Poi abbiamo, cosa fa il padrone a questo servo fedele e saggio? Approvazione, premiazione e promozione. Tenete ben presente, no, questi termini: approvazione, premiazione, promozione. Poi abbiamo il secondo amministratore, compito ignorato, ignorato completamente, cioè questo Dio al quale io devo. Poi abbiamo arrivo inaspettato e inquietante del padrone, e poi abbiamo giudizio e punizione. A quale di queste due categorie quest'oggi tu vuoi appartenere? Questa prima categoria di amministratore, che può essere quello del pastore, del conduttore nella Chiesa, come pure un credente che segue la Chiesa, che è, la cui vita è anche amministrata dal conduttore e dalla parola del Signore. Oppure quest'altro, compito ignorato, ed è il Signore che stabilisce poi i gradi della responsabilità oltre al privilegio. Per quanto riguarda questo significato, solo pochissimo tempo fa leggevo un articolo del professor Pietro Bolognesi, un altro articolo, Gesù l'interprete della loi, dove diciamo Pietro approfondisce un po' questo tema dei gradi della responsabilità oltre al privilegio che si è ricevuto nel ministero dei segreti. Non ho avuto, diciamo, il tempo necessario per andare un pochino più in profondità, lo devo fare per un maggior chiarimento, ma credo che qui allora c'è un severo ammonimento da parte, diciamo, di questa. Eppure questi due amministratori avevano davanti l'esempio del maestro, l'avevano, e non possono accampare delle scuse, l'avevano, perché il Signore Gesù è stato il primo amministratore per eccellenza, colui che è venuto ad amministrare la rivelazione al Padre, è venuto ad amministrarci, a servirci, a metterci davanti la volontà del Padre, la volontà di Dio, ed è anche il primo vigilante, no? Colui che per eccellenza che ha lasciato questo esempio. Allora io mi fermo qui, anche perché il tempo è andato avanti velocemente. A te la risposta, non a me certamente, ma al Signore. Cioè, oggi io voglio essere nella prima categoria degli amministratori, quelli fedeli e saggi, e non stolti e falsi, che vendono e sciupano i beni che il Signore ha affidato. Ma non voglio essere in quest'altra parte, io voglio passare da qui a questa parte. Come? Accogliendo la parola del Signore, accogliendo questa mattina l'invito della sua parola, accogliendo il suo severo ammonimento e mettendolo poi in pratica. Grazie. Thank you.